Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti. Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Abbiamo l'assistenza tecnica di Gaetano Paradisi e la regia di Andrea De Angelis. In collegamento telefonico da Verona abbiamo un carissimo amico, Pier Maria Massola, che è giornalista, redattore di testate Africa e Negrizia, nonché curatore di importanti libri sul tema dell'Africa, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, nonostante questo impegno che ha in questo momento di dislocazione. Insomma, si sta cambiando di casa, se ho ben capito.
Sì, buon pomeriggio Filomeno, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sì, sono proprio in un momento abbastanza clou di trasloco, ma insomma sono cose che succedono e non ci distolgono comunque dalle cose importanti, insomma, da seguire quello che succede nel mondo, dalla vita, insomma, quotidiana.
Ecco, cari ascoltatori, con Piero vogliamo oggi parlare di libri, visto che lui se ne occupa di libri. Ecco, vogliamo parlare di libri, in modo particolare di uno che è stato pubblicato dapprima in Francia, dall'edizione du Rocher et le Serpent à Plume, sotto il titolo Le Noir dans le camp nazi, i neri nei campi nazisti, dell'autoria di Serge Billet, che è un originario della Costa d'Avorio, residente in Martinica, e che è stato pubblicato in italiano dalle Edizioni M di Bologna, dove appunto Pier Maria lavora attualmente, no? E però prima di questo ascoltiamo prima un grande musicista che è Lucky Dube, che ci introduce un pochettino in questo tema. Lucky Dube con la sua canzone famosissima Together as One, insieme soltanto come un'unica umanità. Invece non è stato così nella storia, come effettivamente vedremo parlando di questo libro di Serge Billet. Ecco, molto è stato detto e scritto sulla Seconda Guerra Mondiale. Questo libro però, Le Noir dans le camp nazi, i neri nei campi nazisti, ha tuttavia, dalla sua pubblicazione in Francia nel 2005, ha posto sull'attenzione dell'opinione pubblica mondiale un fatto, poi è stato anche non solo un libro, ma anche un film documentario con alcuni dei sopravvissuti di questa esperienza di cui lui parla. Quindi ha posto sull'attenzione pubblica internazionale un fatto estremamente nuovo, cioè il dramma finora sconosciuto e da sempre ignorato da storici della Seconda Guerra Mondiale e, come dice lo stesso autore, ignorato persino da coloro che hanno vissuto in prima persona questo orrendo dramma. Si tratta della deportazione dei neri nei campi di concentramento e di sterminio della Germania hitleriana. erano per la gran parte africani, antiliani, americani per la gran parte, che avevano però due colpe, secondo l'autore: quello di partecipare nei combattimenti contro il nazismo oppure nei movimenti di resistenza contro il nazismo, ma soprattutto erano messi nella classifica di animali per il fatto di essere neri, con tutte le implicazioni che ciò comportava all'epoca, come umiliazioni di ogni genere, torture ed altre forme di barbarie dilaganti all'epoca. Ecco, Pier Maria, secondo lei perché un lungo silenzio su questo argomento, almeno in Europa?
Beh, bella domanda. Posso andare soltanto per ipotesi. Diciamo, una prima ipotesi più indolore, per così dire, è il fatto che comunque gli stermini avvenuti durante il nazismo nei campi di concentramento hanno interessato in maniera massiccia, macroscopica, gli ebrei, no? Si parla di circa 6 milioni di ebrei sterminati, quindi è naturale, insomma, che lo spazio, l'attenzione sia stato occupato soprattutto da questo obiettivo, da questo target che hanno avuto i tedeschi, che ha avuto il nazismo e di cui gli ebrei sono stati vittima, poi con la successiva creazione dello Stato israeliano, eccetera. Insomma, è la parte che tutti abbiamo conosciuto molto, molto presto e che ci ha fatto sussultare sulla sedia, ci ha fatto piangere, ci ha fatto vedere film, ci ha spinto a leggere libri, ascoltare testimonianze, quasi anche un po' per saperne di più e quasi anche cercando di scaricare quel senso di colpa. Però poi sono venute fuori alla luce un po' alla volta anche altre categorie di sterminati, di vittime del nazismo. Mi viene in mente, credo un paio d'anni fa, Marco Paolini, che ha fatto uno spettacolo in particolare sui disabili, gli handicappati, che sono stati oggetto di esperimenti cosiddetti scientifici e poi vittime anche loro di sterminio, poi gli zingari presi nel loro insieme, gli omosessuali, i neri sono arrivati da buoni ultimi a quanto pare, perché? Ma penso ci sia c'è un fatto anche lì abbastanza oggettivo, cioè che Serge Billet stesso, l'autore del libro, mette anche in evidenza, cioè non erano distinti i soldati africani che combattevano con la Francia, erano francesi, quindi di per sé non c'era una distinzione, una sottocategoria di soldati africani e soldati neri. Ma poi forse c'è anche il fatto che questo oblio va un po' assieme con questa sorta di oblio che ha molto spesso accompagnato la storia degli africani, dei quali, cioè, non che siano stati dimenticati dalla storia, ma in maniera selettiva sono ricordati allora come schiavi, vabbè, la grande epopea negativa della schiavitù, poi un po' il colonialismo, ma guardiamo anche all'oggi, in fin di conti l'attenzione sugli africani, sull'Africa ancora, direi anche se sempre di più, viene grazie a dei fatti abnormi, tristi, tragici o scandalosi o scandalistici, quindi c'è questa memoria troppo selettiva che è sempre stata praticata riguardo degli africani, e quindi mettendo assieme con gli altri aspetti, ripeto, di un rilevamento statistico più difficile da fare in quanto neri nei campi nazisti, ecco che ci troviamo che soltanto pochi anni fa ci è voluto un africano in prima persona, un giornalista con il gusto della storia e la capacità di divulgare come Serge Billet, per cominciare a tirare fuori questa pagina oscura.
Ecco, ma cosa può aver portato allora Lemmy a pubblicare questo libro qui in Italia? E che reazione, secondo lei, se ce ne sono state, insomma, che ne sappia? In Francia, ricordo che sono andato anche a vedere il film e ha provocato veramente tanti dibattiti all'interno della Francia.
Sì, il film l'ho visto anch'io in Francia, quasi per caso, un po' di anni fa. Segnalo per gli spettatori per gli ascoltatori che capiscono il francese, che lo si può trovare anche in forma integrale online, in streaming, sul sito stesso dell'autore. Ciò detto, dunque, Lemmy vuol dire editrice missionaria italiana.
Italiana, sì.
quindi è normale che un'editrice come la nostra, che è stata voluta ed è insomma il marchio editoriale degli istituti missionari, vada a occuparsi di tanti aspetti della vita dei popoli del terzo mondo, come si diceva una volta, o del sud del mondo, comunque di nazioni che sono state fino a poco tempo fa un po' marginali insomma rispetto al nostro occhio eurocentrico. E quindi un libro come questo, che andava ad aprire una pagina di cui finora non si aveva notizie, era bene, era giusto, insomma era ovvio quasi che la EMI lo pubblicasse. La reazione, certo, qui siamo in Italia, non siamo in Francia, neanche in Inghilterra, lo dico anzitutto in senso anche abbastanza oggettivo, cioè la storia di rapporto del nostro paese con l'Africa è molto diversa da quella della Francia o dell'Inghilterra o del Portogallo, in cui nel bene e nel male, attraverso la colonizzazione e poi tutte le ripercussioni, la presenza africana è comunque diventata significativa insomma in quei paesi, ripeto, nel bene e nel male. Però quindi se un libro come quello di Serge Billet ha provocato un grande dibattito, è stato un fenomeno, in Italia non possiamo dire lo stesso. Abbiamo l'impressione che Serge Billet rimanga nell'insieme uno sconosciuto quasi, insomma, tranne che per il pubblico di aficionados di cose africane. Abbiamo anche pubblicato un suo nuovo libro.
Sì, Quando i neri fanno la storia.
Quando i neri fanno la storia, sì, sì, sì. Che ripercorre un'altra pagina sconosciuta, se non dagli specialisti, di tipo diverso, cioè
il Medioevo africano, sì, sì.
Del Medioevo africano e poi anche la decadenza, in sì, particolare sì. Focalizzando sui tre grandi imperi del Ghana, del Mali e Songhai,
sì, sì.
E insomma sono state pagine splendide di storia che facciamo lo sforzo di portare a conoscenza del maggior numero di lettori,
sì,
sottolineando che non
sì.
siamo in Francia né in Inghilterra.
Sì, allora secondo lei che importanza può avere per un pubblico italiano un libro come questo? Che cosa potrebbe...
Anzitutto io penso all'importanza di scorgere l'umanità che c'è in tutti, nell'altro, come si dice, negli altri, quindi anche nelle persone, di popoli che consideravamo fino a poco tempo fa lontani e non lo sono più fisicamente, perché attraverso il fenomeno dell'immigrazione in particolare cominciamo a essere molto più familiari gli uni gli altri, popoli che consideravamo anche senza storia in una parola, questo anche per diciamo deformati da teorie filosofiche che
hegeliane.
Sono arrivate poi hegeliane, insomma, per
sì,
dire
sì.
un filosofo, ma anche Benedetto Croce,
sì, sì,
e,
sì.
e che poi teorie filosofiche, anche se non nessuno ne sa niente di filosofia, ma poi si traducono nel pensiero ordinario, quotidiano della maggior parte di noi. Quindi c'è per me questo interesse anzitutto di far vibrare l'umanità, quindi con il suo carico di storie, di dignità, di realizzazioni, di fallimenti, ma che c'è dietro ogni persona, dietro ogni popolo, in particolare stiamo parlando degli africani.
Vedo che anche su questa linea voi dell'EMI state anche pubblicando altri testi importanti che seguono anche questa linea, come per esempio quella di Jean-Marc Ayrault, appunto sull'Africa a testa alta, di Cheikh Anta Diop. Poi prima c'era quello di Joseph Kizerbo, Punti fermi sull'Africa, sempre dentro di questa linea di
sì,
cui sta
esatto.
scrivendo.
È un filone che c'è sempre stato, adesso dal 2010, che era il 50esimo della data simbolica delle indipendenze nazionali africane, e fino al 2013, quindi questi tre anni che corrispondono 50 anni fa alla conquista dell'indipendenza da parte della maggior parte dei paesi africani, abbiamo pensato di dedicare una, l'abbiamo chiamata intercollana, cioè una selezione dei nostri migliori libri sull'Africa che stanno uscendo, proprio sottolineando questo filo rosso insomma che comunque c'è sempre stato nell'EMI, in particolare sì, della storia, insomma storia e dignità, possiamo mettere assieme. Il libro di Joseph Kizerbo è una raccolta, Punti fermi sull'Africa, è una raccolta di 5 suoi saggi o conferenze che erano inedite fino a dopo la sua morte, che è avvenuta pochi anni fa. C'è una fondazione che sta di lingua francese che sta lavorando sull'opera anche inedita di uno dei due padri della storiografia africana, e quindi lei mi ha pensato bene di farmi il primo titolo di una nuova collana che si chiama Antropolis e che è diretta da Marco Aime, un antropologo ben conosciuto in Italia. L'altro titolo che ricordavi riguarda una figura che è il secondo padre della storiografia africana, probabilmente dal punto di vista politico ancora più importante di Kiserbo, e che è appunto Cheikhanta Diop. Cheikhanta Diop, che qui viene presentato attraverso parole di un altro grande africano che è stato missionario, teologo, il camerunese Jean-Marc Ella, anche lui è scomparso purtroppo pochi anni fa, prematuramente. E in questo libro Jean-Marc Ella cerca proprio di enucleare il pensiero del grande storico senegalese, pensando soprattutto ai giovani africani alla potenza, alla forza che può avere la riscoperta della propria storia, delle realizzazioni acquisite. In una parola, Cheikhanta Diop, il suo grande punto forte, è quello che mi ha fatto un nome di primo piano, è l'avere legato la ricerca dell'egittologia, quindi l'Egitto dei faraoni, all'Africa nera profonda, in particolare l'Africa occidentale, dimostrando che non a caso la civiltà egizia è nata in terra d'Africa, che invece era stata vista per tanti decenni o secoli quasi come un'enclave bianca. E invece Cheikhanta Diop, attraverso le sue conoscenze, dalle datazioni al carbonio 14, alla linguistica, all'etnografia, alla storia, eccetera, aveva dimostrato questo ancora negli anni 50, e trovando molta poca accoglienza lì per lì, la radicale africanità della civiltà egizia. Ci è voluto poi 20 anni circa perché questo cominciasse a essere riconosciuto dalla comunità scientifica.
Ecco, sempre altre novità, però sentiamo ancora un pochettino di musica e ritorniamo per concludere poi ancora con Serge Billet. Ecco, Piero, siamo sempre verso la fine. Io vorrei semplicemente chiederti una cosa. Secondo l'autore Serge Billet, comincia però con quasi una critica che lui fa, dice: per chiarire che i campi di concentramento non iniziano con i nazisti, come in genere lo sappiamo, ma furono per la prima volta costruiti nel 1904 dal cancelliere Otto von Bismarck in Namibia per domare la resistenza della colonizzazione. Poi sappiamo che c'era una lunga trattativa tra la Germania e la Namibia su questo problema. Ma ora, perché secondo lei nell'opinione pubblica, quando si parla di questa storia, si dimentica la Germania di von Bismarck? Questo non rischia di avvalare la tesi di M. Césaire, che diceva che in fondo quello che fa male all'Europa non è tanto il fatto che Hitler abbia fatto quello che ha fatto, ma il fatto che per la prima volta l'ha applicato gli stessi metodi che si usavano prima contro neri, argelini, eccetera. In 2 minuti così.
Sì, è una storia, non so neanche tra gli ascoltatori quanti avranno presente questa pagina proprio all'inizio del Novecento, quando qualcuno direbbe: ah sì, già il genocidio degli armeni, è vero, no? C'è ancora qualcosa prima, appunto, il genocidio degli Herero, questa popolazione nell'Africa sud-occidentale, oggi Namibia, sì, in cui è stato in certo senso collaudato il sistema di sterminio poi applicato su grande scala durante la Seconda Guerra Mondiale. Non so, ricordiamo che la Germania 20 anni prima di questo genocidio, cioè nel 15 anni prima della fine del secolo XIX, aveva ospitato la conferenza di Berlino, ed è stato proprio là che le nazioni, le potenze coloniali europee, o quelle che stavano diventando tali, hanno diviso l'Africa. Quindi lì c'è un nodo nel cuore dell'Europa che va indagato, capito meglio, scoperto, e perché le conseguenze non abbiamo ancora finito tutt'oggi di subirle. Ripensiamo, per tornare all'attualità, ma in fondo c'è un filo diretto, anche se sono passati quasi 200 anni su queste cose, ma i respingimenti, l'Europa che viene chiamata tante volte la fortezza Europa. Adesso sì, si sono ribaltate le cose, nel senso che non è più i paesi europei che vanno, perlomeno non nella forma antica, a colonizzare, ma sono le persone, gli africani, che vengono a cercare un'opportunità di vita. E però questo volto dell'Europa rischia di essere ancora molto simile a quello di tanto tempo fa, anche se non si può parlare di genocidio, ma c'è stata di mezzo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ci sono state tante prese di posizione, e allora
ma si fa fatica, ecco. Ti ringrazio tanto a nome di tutto l'equipe della Afrofonia, e come sempre, gentili ascoltatori, il tempo è sempre tiranno. Termina così il nostro programma di oggi. Ringrazio di cuore, a nome di tutta l'equipe del programma Afrofonia, non solo Piero, ma anche Gaetano Paradisi e il nostro caro Andrea De Angelis per la regia. Per ora vi salutiamo chiedendovi di rimanere in compagnia dei nostri programmi di Radio Vaticana in diretta.